Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi. Il funambolo di oggi si occupa della nube e del vulcano islandese che da giorni stanno bloccando i voli e la regolare attività aeroportuale in mezza Europa, con danni anche economici, con blocchi dei viaggiatori negli aeroporti, con viaggi rinviati e anche con il turismo in affanno. Un quadro sociale, economico, ma anche di sicurezza complesso. E noi ne vogliamo parlare oggi, lo salutiamo, con Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Monsignor Celli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Prego, buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Perché l'abbiamo chiamata per un tema che, come ci dicono i giornali, è apparentemente di disagio, ma anche con ripercussioni economiche sull'occupazione, sul turismo, sull'agricoltura, eccetera. Basta vedere un po' alcuni titoli dei giornali di oggi: nube sull'Italia, la nube arriva in Italia, graduale ripresa dei voli e ancora titoli che mettono in evidenza cambiano le regole, si vola, è La Stampa, e anche Avvenire: l'Europa prova a riaprire i suoi cieli e scopre quanto le costa una nube. Cioè, l'informazione che viene data dalla stampa, ma soprattutto dalla televisione, dalla radio, dà voce al disagio, alla rabbia dei viaggiatori bloccati negli aeroporti, saltano appuntamenti di affari, saltano gite turistiche, saltano vacanze, salta un po' quello che è il meccanismo della globalizzazione che porta l'uomo con un aereo a fare affari in tutto il mondo, a fare vacanze in tutto il mondo e quant'altro. Ma, signor Celli, questo è il punto: non c'è un servizio televisivo, un servizio radiofonico, anche un articolo di giornale che metta in evidenza il rapporto tra l'uomo e la natura, cioè l'uomo che è riuscito a globalizzare il mondo, a essere sempre attivo, su questo vulcano deve deporre le armi e dichiarare la propria limitatezza, la propria mancanza della possibilità di gestire questo fenomeno. Perché si rimuove questo elemento che è fondamentale?
Ma io direi che uno dei problemi di oggi è che quando leggiamo la realtà uomo la leggiamo solamente o il più delle volte in chiave economica, in chiave globalizzata. Dimentichiamo invece di approfondire ciò che è l'uomo veramente nel contesto del mondo di oggi, del creato. Io credo che questi avvenimenti richiamino alla nostra coscienza, al nostro pensare, chi siamo veramente, che cosa siamo, e ci aiutino a riscoprire che nonostante le grandi capacità tecnologiche, questa possibilità che l'uomo ha di aprirsi al mondo intero in una forma globalizzata, l'uomo riscopre ancora la sua realtà, la sua dimensione creaturale, e questo direi ci dovrebbe dare un pizzico in più, non solo di accentuazione di quelli che sono i veri aspetti umani della nostra vita, ma anche un atteggiamento più umile, non perché l'uomo si senta più piccolo, ma si sente nella sua giusta dimensione di creatura nel contesto del mondo di oggi. E noi alle volte lo dimentichiamo. Io penso invece che proprio sia questo riscoprire continuamente che cosa significa essere in sintonia con il creato. Ieri sentivo un signore in un'intervista televisiva che faceva riferimento come la natura si ribella a ciò che fa, a ciò che commette l'uomo, a ciò che compie l'uomo. Forse in questo caso non era pienamente applicabile, perché non ritengo, o almeno non penso, anche se non sono un esperto, che questa eruzione sia dovuta a come l'uomo ha gestito la natura e quindi come l'ha manipolato, alle volte ne ha alterato il legittimo corso. ma certamente ha fatto un riferimento al rapporto uomo-natura. E qui direi che ancora una volta riscopriamo in senso pieno che cosa vuol dire per l'uomo in questa sua sintonia con il creato, come debba riscoprire la responsabilità che ha, perché il mondo che lo circonda sia sempre più vero, sia sempre più autentico, permetta all'uomo di realizzarsi pienamente, ed ecco perché abbiamo bisogno di coltivare il creato, di veramente avere un profondo atteggiamento di rispetto e di far sì che il creato serva sempre di più alla crescita dell'uomo nelle sue dimensioni più ricche, più vere, più umane.
Monsignor Celli, perché la stampa, la radio, la TV, i giornali rimuovono di fatto questo particolare, questo aspetto che rende l'uomo così finito rispetto ad un evento naturale non controllabile da nessuna tecnologia, dando voce a una protesta che non si sa bene a chi è rivolta?
Ma io ritengo che alle volte non credo che ci sia cattiva intenzione. E il problema è che la vita alle volte ci obbliga a camminare in maniera superficiale, senza approfondire tematiche, senza andare dentro il cuore dell'uomo e nelle sue sensazioni più profonde, più vere. E quindi il rischio che corriamo è che poi la notizia diventa solamente notizia fenomenologica, ma non si presta attenzione nella notizia a quei risvolti, a quelle dimensioni che invece l'uomo percepisce, anche se in maniera forse alle volte inconscia. È innegabile che la protesta si elevi. Io ad esempio pochi giorni fa incontravo una coppia di amici francesi, i quali avevano due bambini piccoli a casa, e questo ritardo nelle partenze causava loro delle difficoltà, ma causava anche dei problemi nei bambini, i quali domandavano: ma perché non siete ancora tornati? E queste sono dimensioni umane, così come il mondo degli affari: quanta gente aveva impegni di lavoro, e lei sa cosa vuol dire oggi, non è solamente una dimensione economica del fare soldi, ma ci sono collegati mille altre dimensioni umane che vanno prese in considerazione. Ora io ritengo che qui ancora una volta, di fronte a questi episodi, l'uomo riscopre, pur nella grandezza delle sue esperienze, delle sue invenzioni tecnologiche, riscopre la sua finitezza, il suo essere creaturale. Ma d'altronde, se lei mi permette, basti pensare come ci riduce una grossa influenza. Un grosso raffreddore, ci mette KO molte volte, e uno dice: ma com'è possibile? Riusciamo a fare certe cose tecnologiche così avanzate e ancora siamo sottoposti alle tragiche conseguenze di un grosso raffreddore. E così io penso che in questo caso ancora una volta la natura, con le sue complessità, con le sue difficoltà, ci aiuti a riscoprire che siamo in un mondo creato, e anche noi siamo creature. E allora ancora qui direi, da un lato la riscoperta della nostra finitezza, ma anche il riscoprire che siamo nelle mani di un Dio che ci ama e che ci accompagna, che ci è vicino, e anche nell'affrontare le difficoltà di sempre. È bellissimo quella riflessione dell'Apostolo Paolo, quando valuta momenti della vita e dice alla fin fine: ma chi ci può separare dall'amore di Dio? Ecco, credo che ancora una volta questi episodi ci aiutino a riscoprire chi siamo, in che mani siamo, e come affrontare la vita di tutti i giorni con questa confidenza grande, anche sopportando le difficoltà che vengono da certe espressioni violente, difficili del creato stesso.
Lei in conclusione, Monsignor Celli, pensa quindi che la stampa sia in buona fede nel...
Ma io non darei la colpa. Lei sa che alle volte, perché tutti noi siamo coinvolti nel sistema della comunicazione, alle volte veniamo presi dall'episodio fenomenologico e non approfondiamo, ma dico pure non credo in malafede, ma non approfondiamo anche quelle che sono le grandi dimensioni dell'uomo in questi episodi.
E questo può essere a lunga però un limite per la riflessione dell'opinione pubblica.
Ma non c'è dubbio, perché poi pian piano ci accorgiamo a far sì che i nostri criteri di valutazione siano solamente quelli economici o direi macroscopici, senza vedere un richiamo a qualcosa di più profondo e di più vero.
Io ringrazio Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, per questa riflessione. Buon lavoro.
Tanti auguri, grazie.
Grazie, salutiamo.
Grazie.
Monsignor Celli, mentre noi vogliamo proseguire ora questa nostra riflessione con un secondo gradito ospite. Si tratta di Mario Morcellini, che è il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l'Università La Sapienza di Roma. Dovremo avere il collegamento tra qualche minuto e ricordo per le persone che solo ora si fossero messe in comunicazione che stiamo parlando di come la stampa sta parlando, scrivendo e testimoniando i disagi causati dalla nube del vulcano islandese che ha bloccato i cieli di mezza Europa. Professor Morcellini, grazie per essere con noi.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Stavamo chiedendoci con il Monsignor Celli come la stampa sta parlando di questo avvenimento e dobbiamo notare che la stampa si limita ad una serie di interviste che trasudano una qualche rabbia dei viaggiatori, degli economisti, di chi deve andare in vacanza, trascurando, rimuovendo, mi dica lei, letteralmente quello che è forse il senso di questo avvenimento, di questa notizia, cioè il rapporto tra la natura e l'uomo. Uomo che spesso contro alcuni fenomeni della natura nulla può. Lei che riflessione fa?
Beh, la prima è che chi leggerà questa roba a distanza di anni si accorgerà che l'atteggiamento dei media è come se fossero sorpresi che l'eruzione è avvenuta senza chiedere il permesso dei media, non rispettando gli orari ferroviari e degli aerei e quindi in qualche modo interferendo con la pianificabilità della vita quotidiana e delle risorse degli uomini. È impressionante perché noi sappiamo che i media dovrebbero ormai essere abituati a coltivare le emergenze, a elaborarle e a ridurre l'incertezza che deriva dall'emergenza agli uomini, mentre questo atteggiamento finisce per essere un'enfasi dell'incertezza.
Questo cosa significa? Che l'informazione vuol togliere e rimuovere dalla riflessione dell'opinione pubblica il fatto che l'uomo è comunque finito, non è onnipotente davanti a manifestazioni di questo genere?
Beh, certamente c'è anche questo aspetto che l'uomo di oggi si sente più arrogante e più potente nel creato e quindi questo dà luogo al fenomeno chiamato individualismo. Ma è anche un po' sorprendente la difficoltà culturale di capire, circoscrivere con elementi di rimando agli esperti, di approfondire le tematiche del rapporto dell'uomo con l'ambiente. Lo si vede sulla problematica del nucleare in tempi normali, lo si vede di fronte a tutte le emergenze, ma la nube vulcanica è stata davvero una specie di nube dell'informazione.
Questo ha messo in evidenza tutti i limiti dell'informazione italiana e non?
Sì. Diciamo che per molti versi noi un'analisi di questo genere l'abbiamo già condotta anche in passato, con l'11 settembre, lì c'era una matrice terroristica e quindi in qualche modo l'uomo era già più coinvolto nella spiegazione, nella causalità. Stavolta in cui diciamo è arrivato tutto in modo imprevisto, come è ovvio in un'eruzione, se no non si chiamerebbe eruzione, e ha provocato conseguenze sul benessere delle persone, ma soprattutto sull'infrastruttura economica della globalizzazione, è come se questo venisse considerato un attentato di lesa maestà.
La sensazione, a riprova di quello che lei sta dicendo, è che spesso ci sono delle accuse che fine a se stesse, perché non si capisce bene, i giornali dando voce a viaggiatori arrabbiati, a operatori dell'economia, operatori del mondo del turismo, sono tutti arrabbiati, ma non si riesce a capire contro chi.
Esatto, stavolta non c'è il controinteressato, perché i media fanno questo giochino che abbiamo visto anche per esempio sulle università, e cioè da un lato accusano i consumatori di comportamenti troppo reattivi, cioè di non capire la situazione di disagio in cui si sta, però al tempo stesso mettono in discussione i ritardi, le lentezze, le scarse dimensioni di cooperazione internazionale nella gestione dei conflitti, la pianificazione dell'eliminazione dei voli, eccetera. È come se tutti fossero responsabili, ma al tempo stesso nessuno ha il coraggio di dire che di fronte a una situazione di questo genere meglio sarebbe un attimo di riflessione sui nostri limiti, invece che pensare che un racconto cattivo della crisi aumenti la nostra potenza sul mondo. Non è così.
Professor Morcellini, un'ultima riflessione che mi ha colpito anche personalmente. Davanti a un fatto del genere, con tutti questi disagi, la gente, più che starsene a casa, ha continuato ad affollare aeroporti, stazioni e quant'altro come se tutto fosse normale. E anche qui c'è da fare una riflessione, quindi da un lato la stampa, ma da quell'altro anche noi, che non ci fermiamo davanti a nulla.
Qui bisognerebbe domandarsi com'è che siamo arrivati a questo punto. Noi già sappiamo che in autostrada la gente si ferma se c'è un incidente dall'altra parte, provocando incidenti anche nella propria corsia. Quindi c'è questo impressionante aumento di spettatorialità del dolore, delle emergenze. Uno degli aspetti drammatici del tempo moderno è questa specie di pornografia del dolore, cioè come se facesse cassetta e facesse spettacolo. I media credono, hanno la sicurezza di dire che questo aumenta le copie. Noi abbiamo dati che dicono il contrario, cioè non è vero che l'esasperazione del male e del dolore porta di per sé un vantaggio industriale, ma al tempo stesso il danno che si fa all'idea di società, alla solidarietà, all'attenzione nei confronti dell'altro è irreparabile. Ecco dove nasce ancora una volta la matrice dell'individualismo.
Secondo lei la gente comune, la gente che vive la propria quotidianità spesso con fatica, si rende conto di questa disinformazione, ad esempio, della stampa?
Non se ne rende conto per due motivi, perché l'effetto che hanno regalato i media, e su cui abbiamo lavorato troppo poco come ricercatori, è che i media danno la sensazione estrema e di primo livello di lettura e conoscenza del mondo, sostituiscono in qualche misura una lettura più approfondita, quella che solo la cultura, una ricerca diciamo più di contenuti può dare. Questo aumento di arroganza, cioè il fatto di credere di essere presenti in tutti i luoghi del mondo come regalo estremo della virtualità, finisce per dare al soggetto la sensazione di sapere, mentre invece avrebbe un gran bisogno che gli si dicesse qualcosa.
Grazie a lei per questa riflessione, professor Morcellini.
Grazie a tutti voi.
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l'Università La Sapienza di Roma. Io, prima di chiudere, devo ringraziare Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio e Elena Colson. Da Luca Collodi per il Funambolo è tutto, la linea torna alla regia.
Il Funambolo. Una questione di equilibrio.